L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Attualità.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno, al telefono abbiamo due ospiti, alla prima linea telefonica abbiamo Giuseppe Marrazzo, pastore, direttore della testata Il Messaggero Avventista. Ciao Giuseppe, benvenuto.
Buongiorno a tutti, ciao Mario.
E all'altra linea è con noi il pastore avventista Davide Romano, direttore aggiunto del Dipartimento degli Affari Pubblici e Libertà Religiosa della Chiesa Cristiana Avventista. Ciao Davide, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri radioascoltatori.
Il Messaggero Avventista si è occupato, come era opportuno, delle dimissioni di Papa Benedetto XVI e con i nostri due ospiti vogliamo parlare proprio di questo. Non parleremo di aspetti forse di cui ormai c'è una grande ripetizione negli organi di stampa, ecco, cercheremo di andare un po' più su qualcosa di originale. Intanto Giuseppe Marrazzo, tu come direttore del Messaggero Avventista hai stilato un articolo in cui si parla di varie reazioni intanto che ci sono state a livello mondiale da più parti, da personaggi sicuramente importanti che hanno incontrato anche in prima persona Papa Ratzinger nel corso di questi anni. E vuoi fare questa breve carrellata anche per i nostri ascoltatori?
Intanto dobbiamo dire che questo è un evento storico, diciamo, perché è accaduto rarissimamente nella storia della Chiesa. E qui ci troviamo in presenza dinanzi ad una sofferenza da parte di un uomo che viene comunque considerato un uomo lucido, un intellettuale, una persona che ha saputo anche affrontare le sfide poderose che la Chiesa gli ha posto dinanzi. Come prima cosa, come Messaggero Avventista ci siamo preoccupati di stabilire questa relazione, diciamo così, importante tra la visione, diciamo, di una Chiesa centrata su una figura così importante come quella del Papa e la visione anche di una Chiesa che può esprimere il proprio governo anche in una forma diciamo meno monarchica, forse più collegiale. Sono state evidentemente tantissime reazioni da varie personalità, sia in campo politico che in campo anche religioso. Mi è piaciuto pensare anche a quello che diceva padre Federico Lombardi, e cioè che il codice di diritto canonico prevede anche questa possibilità, purché siano contemplate due condizioni, cioè che il Papa rinunci al suo ufficio di sua spontanea volontà e quindi in modo libero, e che sia debitamente manifestata una riunione pubblica. Le due condizioni sono state espletate, quindi diciamo così, nessuno deve accogliere adesso le dimissioni del Papa. E c'è stata una reazione del teologo valdese Paolo Ricco, dove dice: devo ammettere che da un po' di tempo mi stupiva il silenzio del Papa, un silenzio strano. Solitamente eravamo abituati a un pontefice decisamente più loquace e mi chiedevo se per caso non fosse per una possibile malattia. Spero sinceramente che di questo non si tratti. Fulvio Ferrario, docente di teologia sistematica alla Facoltà Valdese di Roma e coordinatore della Commissione Valdese Metodista, dice: beh, non è facile a pochi minuti della notizia andare al di là dell'espressione di una profonda e anche ammirata meraviglia. Ecco, devo dire che questo fatto ha creato proprio una sorta di simpatia nei confronti di un Papa che spesso è stato considerato un Papa conservatore. Da New York anche il segretario generale del World Council of Churches, che sarebbe il consiglio ecumenico, ha detto che ci dobbiamo provare profondo rispetto per la decisione di Benedetto XVI. Ho visto con quanto senso di responsabilità ha assolto l'incarico nonostante l'età avanzata in un momento di forte sollecitazione. Reazione anche da parte del mondo ebraico. Yonah Metzger, che è il rabbino capo di Israele, dice: beh, vi sono state le migliori relazioni mai avute fra la Chiesa e il rabbinato proprio con questo Papa. Sul piano politico, beh, conosciamo tutti la reazione di Giorgio Napolitano, un gesto di grande coraggio, di grande simpatia anche nei confronti del Papa. Angela Merkel, Angela Merkel, anche lei ha detto una notizia che emoziona, quindi grande rispetto, e François Hollande dice decisione di Benedetto XVI altamente rispettabile. Molte cose sono dette adesso quasi in una forma di dietrologia per andare a scoprire perché il Papa è arrivato a questa maturazione.
Motivazioni varie, insomma,
questo le lasciamo un po' alla stampa, certo. I giornali oggi si dilettano non andare a scoprire e a scorgere anche quei segni premonitori di una decisione così storica.
Certo. Bene, passiamo a Davide Romano. Davide, questa tua nota che viene pubblicata anche dal Messaggero Avventista, tu dichiari che cristianamente non possiamo che simpatizzare per un fratello nella fede che, come egli stesso ha detto, rinuncia al suo particolarissimo e dal nostro punto di vista problematico mandato apostolico in ragione della sopravvenuta stanchezza fisica. Gli facciamo dunque i migliori auguri per un meritato e fecondo riposo. E poi continui dicendo: da un punto di vista ecumenico, pur non volendo affrettare premature valutazioni ed esaustivi bilanci del suo pontificato, rimane da parte evangelica quantomeno l'impressione, anzi la netta sensazione di una opportunità perduta. Puoi entrare più in profondità nell'ambito di queste due frasi, Davide Romano?
Sì, opportunità perduta in relazione ad alcune affermazioni che questo Papa aveva, alcune affermazioni programmatiche che questo Papa aveva fatto sin dai primi momenti del suo insediamento. Diciamo le sue frasi, le sue affermazioni, i suoi impegni per quanto concerne in maniera particolare le relazioni ecumeniche con il mondo di cui noi facciamo parte, cioè il mondo evangelico, erano stati degli impegni a, diciamo, ricucire rapporti non proprio ecumenicamente omogenei e funzionanti con tutti i seguaci di Gesù Cristo. Si era espresso così anche in una, forse la sua prima uscita a Bari, alla chiusura di un'occasione eucaristica che si era avuta, di un convegno eucaristico, del 24° convegno eucaristico che si era avuto a Bari, e appunto affermò che sarebbe stato un impegno fondamentale del suo mandato apostolico quello di ricostruire l'unità visibile con tutti i seguaci di Gesù Cristo. Poi c'erano state anche altre affermazioni che hanno un loro rilievo ecumenico, ma hanno anche un rilievo interno alla Chiesa, ed erano relative ad una piena attuazione delle delibere, diciamo così, degli orientamenti assunti dal Concilio Vaticano II. Ecco, a me sembra di poter dire, pur con tutta la prudenza che occorre, perché occorrerà maggiore approfondimento, ma insomma sembra di poter dire che sia sul piano delle relazioni ecumeniche e sul piano della attuazione delle delibere del Concilio Vaticano II, sempre in riferimento alle relazioni ecumeniche, perlomeno i passi fatti poi e le intenzioni manifestate con i fatti non sono stati coerenti con quell'impegno fondamentale assunto. Si sono registrate prese di posizione e documenti che hanno sostanzialmente segnato il passo e in taluni casi hanno precipitato il dialogo ecumenico qualche passettino indietro rispetto alle stesse affermazioni del Concilio Vaticano II. Dunque, da questo punto di vista, un evangelico italiano, e non solo italiano, intendo dire un evangelico in generale, non può guardare, io credo, al lavoro fatto, insomma, da Papa Benedetto XVI con particolare soddisfazione.
Bene, passiamo ancora al pastore Giuseppe Marrazzo. Giuseppe, come direttore della testata Il Messaggero Avventista, tu hai avuto modo anche di contattare Monsignor Bruno Forte, persona molto vicina al Papa, che ha fatto anche in questi giorni, in queste ore, diverse dichiarazioni pubbliche. E devo dire, colpisce in maniera molto positiva il vostro scambio epistolare fatto con profondo rispetto, fatto con il cuore. E poi ecco, Monsignor Forte ti ha fornito delle dichiarazioni, insomma, da poter inserire anche sul Messaggero a questo proposito.
Sì, come è stato detto, dunque, Monsignor Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Chieti e Vasto, è stato ospite qui alla facoltà avventista con una bellissima conferenza che ho poi riassunto, la cui conferenza è stata poi riassunta in un articolo che apparirà sempre sul numero di marzo. Ho l'impressione che questo numero di marzo sarà un po' dedicato esclusivamente a una visione, diciamo così, ecumenica e fraterna. No? E, avendolo conosciuto di persona qui in facoltà, mi sono permesso di chiedergli una sua valutazione di questo evento storico che la Chiesa e il mondo intero sta vivendo. E lui mi ha risposto appunto in modo molto gradevole e anche molto gentile, chiedendo appunto di portare nella preghiera, no? E chiede quindi anche altrettanto per me e la Chiesa tutta, dice Bruno Forte, quindi questo è lo spirito che ci ha animati nella corrispondenza che abbiamo avuto.
Certo.
Tra gli articoli che mi sono pervenuti e il suo, diciamo così, comunicato stampa proprio dell'arcidiocesi di Chieti e Vasto, proprio il comunicato dell'arcivescovo proprio a proposito della rinuncia del Santo Padre, uso qui il linguaggio tipico, diciamo così, della comunità cattolica. E poi c'è una riflessione molto interessante perché il signor Bruno Forte ha incontrato proprio qualche giorno fa, durante il Pontificio Consiglio della Cultura, nella riunione plenaria di cui lui è membro di questa seduta, e ha visto un Papa, come sempre lui definisce, squisito, lucidissimo nella memoria, luminoso nell'intelligenza, pur breve scambio di parole che avevo avuto con lui. Eppure, diciamo, non mi aveva sorpreso ascoltare il commento preoccupato di alcuni dei presenti, cardinali e vescovi, e colpito anche dalle impressioni di fragilità fisica che il Papa ci aveva dato.
Ecco,
questa è la cosa che emerge proprio da un testimone oculare che ha visto proprio Benedetto XVI qualche giorno prima della sua rinuncia al Ministero Petrino.
Certo. Ancora con l'altro nostro ospite ritorniamo con Davide Romano. Appunto, Davide, tu come vedi il prossimo Papa? Che qualità dovrebbe avere e che tipo di prospettive dovrebbe manifestare sia per la Chiesa Cattolica, per quello che riguarda lo sviluppo della più grande comunità cristiana al mondo, ma che tipo di prospettive dovrebbe anche porre davanti alle altre chiese cristiane sparse per il mondo intero? Parlo appunto del mondo evangelico.
Beh, dunque, sulle qualità che dovrebbe avere in ordine a quelle che possono essere le aspettative interne alla Chiesa Cattolica Romana, io preferisco non dilungarmi, perché in un certo senso non tocca a me, non tocca a me indicare quali dovrebbero essere le istanze da raccogliere, diciamo, e alle quali dare risposta in ordine a quelli che sono gli equilibri interni e appunto gli umori interni alla grande Chiesa Cattolica Romana. Naturalmente leggiamo i giornali, siamo sotto lo stesso cielo, sappiamo quali sono a volte le richieste che provengono da più parti nel mondo cattolico, mi sembra di registrare numerose sollecitazioni, ad esempio, a riaprire la questione dell'episcopato femminile, mi sembra che ci sia una ulteriore richiesta alla Chiesa in ordine a quelle che possono essere una rivisitazione, ad esempio, della tradizionale morale sessuale e della morale di coppia. Insomma, io però so che in generale ci sono molte cose che bollono in pentola, ma non mi permetto, insomma, io non sono un cattolico romano e quindi saranno i cattolici eventualmente a trovare i canali per far giungere al nuovo pontefice e manifestare ancora una volta al nuovo pontefice quali sono le sofferenze, quali sono le richieste, quali sono le sensibilità. Ecco, dal punto di vista di un evangelico, io credo che occorrerebbe, si auspicherebbe finalmente una guida diversa della Chiesa Cattolica Romana che possa finalmente rimuovere alcuni significativi impedimenti nel dialogo ecumenico. Alcuni impedimenti che, ricordiamolo, sono più che altro di natura ecclesiologica, cioè quello che distingue un cristiano evangelico, nel nostro caso un cristiano avventista del settimo giorno, e un cristiano cattolico romano, non sono tanto differenze in ordine, diciamo così, al dogma su Dio, su Gesù, sullo Spirito Santo, dove sostanzialmente intendo dire condividiamo lo stesso credo niceno costantinopolitano, quindi c'è una base molto condivisa e ampia che ci rende fratelli e sorelle. Tuttavia questa fraternità è spesso ritenuta una fraternità di serie B da parte dei nostri fratelli cattolici, perché, e da questo scaturisce anche una comprensione, una loro comprensione delle chiese cristiane evangeliche non come chiese vere e proprie, ma come comunità ecclesiali, cioè come chiese in un non in senso proprio, ecco così loro si esprimono, perché ci sarebbero delle carenze appunto di natura ecclesiale che farebbero sì che le nostre appunto chiese non sono chiese ma sono qualcosa d'altro, sono gruppi o comunità ecclesiali. Ecco, questo da cosa scaturisce? Scaturisce da una certa impostazione che tradizionalmente la Chiesa Cattolica Romana ha dato all'ecclesiologia. Mi riferisco in maniera particolare all'organizzazione gerarchica che, diciamo, si articola attraverso la successione apostolica, una successione di tipo storico, per cui le chiese evangeliche non sarebbero chiese perché non sono i loro pastori, non sono stati ordinati da qualcuno che fosse dentro la successione apostolica, cioè la successione dei vescovi che da Pietro arriverebbe fino a Papa Ratzinger attualmente. Questo impedisce poi, questa carenza dal loro punto di vista che ci viene rimproverata, impedisce oltretutto il prendere parte insieme alla comunione, quella che loro chiamano comunione e noi chiamiamo normalmente Santa Cena, cioè impedisce l'ospitalità eucaristica, e da questo nascono appunto alcuni altri impedimenti di non poco conto, che obiettivamente creano questa asimmetria nei nostri rapporti. Allora, da parte di un evangelico si auspica, insomma, che il prossimo Papa sia in grado di riprendere dalla multiforme tradizione cattolica quelli che sono stati alcuni pronunciamenti in seno al Concilio Vaticano II. Come sapete, negli ultimi anni c'è un dibattito vivacissimo all'interno della Chiesa Cattolica, perché si discute sulla reale portata del Concilio Vaticano II, sulla reale continuità o discontinuità segnata da quel concilio, da alcuni documenti di quel concilio, in ordine al passato. Ecco, un Papa che avesse il coraggio di riprendere, non di diventare evangelico, di diventare protestante, ci mancherebbe, ma insomma il coraggio di riprendere alcune lucide affermazioni, se volete ne possiamo citare qualcuna, lucida affermazione del Concilio Vaticano II, io credo che troverebbe anche il modo veramente di segnare un progresso nuovo nella comprensione reciproca della nostra fraternità e della nostra sequela a Gesù Cristo.
Certo. Davide, io colgo al volo questa possibilità di citare qualcuna delle affermazioni del Concilio Vaticano II, non tanto per farlo in questo ambito, ma per ritornarci, ecco, in una prossima vicina occasione, in questo lasso di tempo che è stato fissato poi per il conclave, per tutto quello che è opportuno, diciamo, per l'elezione del nuovo Papa. Ecco, se tu sei d'accordo, lo faremo poi sicuramente, insomma, più avanti. E siamo in chiusura, io passerei la parola ancora al pastore Giuseppe Marrazzo per un breve momento, forse di sue considerazioni e di auspici proprio per questa situazione attuale che si sta vivendo.
Da parte mia Evidentemente neanch'io sono un cattolico, quindi non posso auspicarmi dei cambiamenti radicali, però un auspicio ce l'avrei, l'ho suggerito anche nell'articolo, non so quanto sarà accolto o meno, però io la butto lì, ma sai, a volte sognare fa anche bene. Quindi,
esatto.
questa dimensione, diciamo, questa questione conciliare lanciata a sua volta nel XV secolo dal Concilio di Costanza, che poi è stato sconfessato in quello di Basilea una quarantina d'anni dopo, forse potrebbe ritornare un'altra volta alla ribalta se in questa circostanza la Chiesa ha il coraggio di rivedere un pochettino anche questo istituto così millenario che ormai ha bisogno di trovare una nuova formulazione più consona ai tempi nei quali noi viviamo, e in questo modo il Papa smetterebbe di essere questa figura sacrale che parla con infallibilità da ex cattedra, diventerebbe una figura più simile ad un segretario generale che si prefigge di far conoscere al mondo l'amore di Dio, che accoglie anche quella polifonia e quel pluralismo che tra l'altro è già presente anche nel mondo cattolico, perché il mondo cattolico, se mai esistito, non è uniforme e compatto. Noi dovremmo parlare di mondi cattolici,
certo.
frammentati, divisi fra di loro, tra progressisti e conservatori, cattolici di base e cattolici lefebriani, aperti alle novità, chiusi graniticamente nelle loro strutture granitiche. E quindi io credo che questa visione, diciamo, di un segretario generale che tiene unite le file, forse diventerà più credibile anche al mondo di oggi.
All'esterno anche, certo.
Naturalmente nessuno mi ascolterà, ma...
È importante dirlo in ogni caso. Bene, allora ringraziamo il pastore Giuseppe Marrazzo, direttore della testata Il Messaggero Avventista, ringraziamo allo stesso modo anche il pastore Davide Romano, direttore aggiunto del Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa della Chiesa Cristiana Avventista. Quindi grazie a entrambi e alla prossima occasione.
Buona giornata. Arrivederci
a tutti.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Attualità.